Benvenute e benvenuti. Inauguriamo oggi il nostro canale podcast in formato audio e video. Abbiamo pensato che mancasse un luogo di riflessione e di discussione sui comuni, un luogo dove condividere idee, progetti, spiegazione dei fenomeni e soprattutto passione per questo elemento fondamentale della nostra vita. In fondo ci sono riviste, siti web, canali YouTube e podcast di quasi tutti i temi, dalla pesca al fitness, dai trenini alla cucina. Mancava qualche cosa di simile per i comuni. Eppure anche essi suscitano passioni. Lo sanno bene tutti coloro che come politici o come funzionari ogni giorno sono impegnati nel portare avanti politiche, progetti, servizi. E quando si è appassionati se ne vuole sapere di più. Questo canale di podcast intende rispondere a questa esigenza. E allora da dove partire? La cosa più onesta è di partire dalla nostra idea di comune, dalla nostra risposta a una domanda apparentemente banale. A che cosa serve il comune oggi? E siccome dalla risposta che si dà tutto dipende, ecco la nostra risposta. Il comune ha oggi quattro funzioni fondamentali. La prima, la funzione comunitaria. Dietro al comune come istituzione c'è una comunità. È ormai ampiamente dimostrato come la coesione sociale, la fiducia tra i suoi membri e verso le istituzioni pubbliche che la rappresentano, il suo capitale sociale, plasmato anche dalla partecipazione attiva alle associazioni locali, hanno un impatto fondamentale sulle sue capacità di sviluppo, sulla qualità di vita e sulla felicità delle persone che vi vivono. Per funzione comunitaria intendiamo che il comune, come istituzione, per quello che fa e per come lo fa, ha un ruolo importante nel mantenere e far crescere questo capitale sociale. La seconda, la funzione democratica. Già de Tocqueville, ma anche Giandomenico Romagnosi e Carlo Cattaneo lo dicevano oltre 200 anni fa. I comuni sono palestre di democrazia. È nel comune che le persone sperimentano in prima battuta che cosa voglia dire governo di tutti. E questo vale ancora oggi. I comuni rimangono palestre di democrazia, pur con idee nuove su come si debba oggi svolgere questo ruolo di palestra e su quali siano le sfide presenti della democrazia. La terza, la funzione politica. I comuni prendono decisioni e mettono in atto interventi che toccano le vite di ciascuno, nell'oggi e nel domani. Decidono e mettono in pratica politiche. Queste politiche hanno impatti importanti. Pensiamo agli effetti di lungo periodo della pianificazione del territorio. Migliori sono le politiche, migliore è lo sviluppo della comunità. La quarta, la funzione di servizio. Le amministrazioni comunali sono oggi strutture molto complesse, perché variegati e complessi sono i servizi che devono gestire, direttamente o attraverso un attento coordinamento di altri soggetti. L'efficacia e l'efficienza di questa gestione rimangono essenziali, così come la capacità di mantenersi al passo con i cambiamenti in atto. Basti pensare alle sfide della trasformazione digitale.
Delle quattro funzioni del comune e soprattutto del perché per la sezione enti locali sono così importanti, ne parliamo oggi con Marzio Della Santa, capo della sezione enti locali. Benvenuto Marzio.
Grazie.
Vorrei farti vedere un breve spezzone di interviste che abbiamo fatto a tre giovani collaboratori e collaboratrici della sezione enti locali nelle scorse settimane, a cui abbiamo chiesto che cosa ne pensano di queste quattro funzioni.
Molto volentieri.
Come cittadina sicuramente la funzione di servizio è per me la più importante, ma anche alla fine come professionista, perché in realtà quello che più richiedono gli utenti è la fornitura di servizi, ed è quella forse dove i comuni ancora sono un po' indietro, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi. Quindi rispetto alle quattro funzioni, quella di servizio per me è quella da implementare, performare, che permette poi di sviluppare anche le altre.
Penso che dal mio punto di vista la funzione che forse è rimasta più indietro nei comuni di oggi è quella politica, nel senso che il modo in cui si fa politica oggi è più vicino a quella che era magari la missione del comune di qualche decennio fa, ma non è più al passo con i tempi, con quella che è la missione oggi, ovvero di migliorare la qualità di vita delle persone fisiche e giuridiche che vi domiciliano, e quindi non soltanto mettere a disposizione dei buoni servizi, ma anche in qualche modo riuscire a dare a formulare una strategia e degli obiettivi d'insieme che permettano proprio di andare a toccare un po' tutti gli ambiti che creano benessere per la popolazione e anche per le aziende.
Anche per io mi riaggancio a quello che diceva Aurora sulla questione della digitalizzazione dei servizi, ma soprattutto della digitalizzazione in generale del funzionamento del comune. Non è tanto il servizio verso la popolazione, che in questo senso è ancora un po' non particolarmente a giorno, ma il funzionamento stesso del comune, che non rispetta, diciamo, proprio gli standard di vita digitale che abbiamo oggi, ciò che poi crea una serie di lentezze.
Allora, la prima reazione, e possiamo immaginare che sia un po' quella più diffusa tra i cittadini, è quella di vedere bene la funzione di servizio, al più la funzione politica, ma di non vedere molto l'utilità, di riconoscere anche una funzione democratica e una funzione comunitaria. Perché il modello SEL si ostina a considerare anche queste due?
In primo luogo perché la funzione comunitaria è forse quella più fondamentale rispetto alle altre, nella misura in cui se non c'è una funzione comunitaria, se non c'è una comunità, e ricordiamoci che il termine stesso di comune deriva da comunità, ma come dicevo, senza una comunità non si può avere neanche una vivacità a livello democratico. Se non mi sento di appartenere alla comunità nella quale io risiedo, da qualche parte mi disimpegno sul piano democratico. Però così facendo che cosa si crea? Si creano le premesse affinché la funzione politica e poi la funzione di servizio da cui essa deriva, da qualche parte vengano inficiate o altrimenti detto la loro efficacia sia meno grande proprio perché definiscono delle politiche locali che non forzatamente corrispondono alle aspettative del cittadino, ma soprattutto quello che è un aspetto per noi cruciale è che senza una comunità e senza una vivacità democratica il nostro stesso sistema di democrazia diretta ad essere rimesso in discussione. Un cittadino che non si sente di appartenere alla propria comunità in fondo è sempre più un cittadino consumatore, distratto e poi valuta in termini di referendum una proposta da consumatore non forzatamente tenendo conto quindi di aspetti legati ad altri membri della comunità.
Tutto molto bello, però la domanda che viene è sì, d'accordo, ma il comune che cosa può fare per una funzione comunitaria?
Sì, diciamo che quello che noi possiamo oggi osservare in termini di tessuto sociale, che possiamo rappresentare con questo termine di comunità, è la risultante di 50 anni di trasformazione. Dalla fine degli anni 60, progressivamente l'individuo si è emancipato, è diventato sempre più indipendente, autonomo, e da qualche parte ha perso questo senso di legame all'altro. Allora è chiaro che per il comune oggi cercare di invertire questa tendenza non risulta particolarmente facile, non lo è de facto, perché spesso e volentieri è proprio il cittadino che preferisce vivere a parte, quasi come dicevamo prima, da consumatore più che da attore. Però qualcosa si può fare su più livelli. Noi diciamo in fondo che un comune dovrebbe promuovere una politica comunitaria, altrimenti detto intraprendere tutta una serie di iniziative, facendo leva su strumenti diversi, per poter arrivare a stimolare questi legami sociali, a far portare le persone di una comunità, di un quartiere, di una via, a vivere insieme, anche fosse per alcuni giorni o alcune ore durante tutto l'anno. Facciamo degli esempi. In fondo io posso stimolare le associazioni presenti sul territorio, le associazioni sportive, le associazioni culturali, affinché promuovano delle iniziative sul territorio, invitando tutti i cittadini a parteciparvi. Questa sarebbe un'ottima opportunità, per esempio, per conoscersi, per abbattere quelle barriere di indifferenza o di misconoscenza che normalmente caratterizzano le nostre comunità. Oppure si potrebbe sul piano istituzionale cercare di promuovere proprio i metodi partecipativi, quindi la funzione democratica, coinvolgendo la cittadinanza in vari modi, ma così facendo, facendola sentire parte di questa comunità e poi magari con il passare del tempo e degli anni anche promuovendone l'attivazione a livello delle istituzioni.
Tornerei velocemente alla SEL. Quindi se la SEL adotta questo modello, la domanda è poi come si usa questo modello concretamente, cioè incide sulle decisioni, sulle scelte anche su che cosa investire per la riforma dei comuni o è un bel quadretto da appendere alla parete?
No, è evidente che tutte queste riflessioni sono per noi un elemento fondamentale su cui abbiamo disegnato determinati progetti, in primis il progetto di buon governo locale, che proprio va a lavorare a livello di strumenti e di processi sulle quattro funzioni in assoluto, quindi non ce ne sono due, come dicevate voi giustamente, la funzione di servizio e la funzione politica che primeggiano sulle altre, ma si cerca di fare una riflessione in insieme. Il progetto di buon governo vuole promuovere una riflessione di natura politica a livello locale, ahimè purtroppo negli ristretti ambiti di autonomia reale del comune, ma in questi ambiti e in altri che il comune può comunque ricavare, per esempio dotandosi di risorse finanziarie maggiori, evidentemente con il consenso e il supporto della popolazione, ecco che cercando di coinvolgere la società civile e anche le aziende presenti sul territorio, quindi la comunità locale in un processo democratico, si può arrivare a fare una diversa politica locale da cui poi deriveranno evidentemente anche i servizi che ne conseguono. Ma c'è un aspetto forse che abbiamo ben compreso in corso d'opera, se così possiamo dire, e che all'inizio non era così chiaro benché la teoria ci dica ciò. È che attraverso i metodi partecipativi, quindi coinvolgendo la comunità, quello che si osserva è che l'individuo assume in primis determinate responsabilità, a differenza di quanto avviene oggi normalmente, dove il cittadino chiede all'ente pubblico di sostituirsi a se stesso per questo o quell'altro servizio, altrimenti detto proprio perdendo questo senso di responsabilità individuale anche nei confronti dell'altro e non solo nei confronti di se stesso. E questo è un valore, credo, fondamentale di quello che il buon governo può portare e che noi cerchiamo di valorizzare proprio attraverso gli strumenti che stiamo cercando di promuovere.
Torniamo una corsa alle due funzioni preferite dai più giovani SEL, quindi funzione di servizio e funzione politica. Quali sono, secondo te, le priorità rispetto a queste due funzioni? Cioè, che cosa c'è da fare di più urgente nei comuni per rafforzare le loro funzioni di servizio e politica?
Beh, in primis, per quanto riguarda la funzione politica, è determinante il fatto di riuscire finalmente a fare politica. In fondo oggi noi la chiamiamo funzione politica, ma ci si potrebbe anche domandare fino a che punto essa è reale, per quanto sia percepita come fondamentale. Mi spiego meglio. Spesso e volentieri a livello locale ci si ritrova per discutere anche in seno al Consiglio Comunale o all'Assemblea Comunale piuttosto di questioni amministrative. Quindi in fondo si è piuttosto nel campo della funzione di servizio. Quello che cerchiamo di promuovere attraverso il progetto di buon governo è proprio il fatto di spingere attraverso l'evidenziazione delle prestazioni che un comune eroga, di spingere il legislativo, dialogando con l'esecutivo, a riflettere proprio su queste prestazioni, quanto abbiamo bisogno di esse, fino a dove il servizio deve essere portato e quante risorse vogliamo dedicare a queste prestazioni che in fondo sono erogate a parte della popolazione e alle aziende. Quindi già fatto di saper distinguere le prestazioni che sono dedicate ai giovani piuttosto che agli adulti o agli anziani e quanto complessivamente costa l'anziano, l'adulto o il giovane di un comune, costi evidentemente in termini di bene comune, quindi quanto investiamo per accrescere quel livello di qualità di vita e quella sostenibilità che la comunità ha il diritto di determinare e che però oggi non fa.
Tu hai parlato di prestazioni, però per sgombrare il campo da malintesi, che cosa intendi per prestazioni? Ci fai qualche esempio?
Sì, beh, prestazioni possono essere la presa in carico in casa per anziani, i servizi di assistenza e cura a domicilio quando l'anziano rimane a domicilio, ma sono pure prestazioni l'insegnamento in scuola elementare piuttosto che nella scuola dell'infanzia, o tutto quello che il comune fa per garantire la conciliabilità lavoro-vita privata o la possibilità per una giovane famiglia di mettere su casa.
Possiamo parlare di servizi o c'è qualcosa di più?
Beh, in fondo il termine prestazione si avvicina molto a quello di servizio e potremmo chiamarli servizi pubblici da un certo punto di vista.
Cioè, se pensiamo al progetto Buon Governo, in che senso questo progetto sta aiutando a ragionare per prestazioni?
Beh, in primis proprio riportando tutta la riflessione, non tanto come avviene spesso oggi sull'unità amministrativa che eroga beni e servizi, quindi prestazioni, quanto piuttosto sul risultato di questa loro attività, che come dicevamo sono questi servizi e queste prestazioni. E questo è importante proprio, come dicevo prima, per capire e decidere meglio sul piano politico che cosa vogliamo fare per migliorare questa qualità di vita residenziale. Quello che noi facciamo concretamente, quindi, è per esempio definire un catalogo di prestazioni universale per tutti i comuni ticinesi a cui i comuni possono fare riferimento per definire le proprie, anche facendo capo all'esperienza di altri comuni.
Quindi, se capisco bene, il catalogo delle prestazioni è già pronto? Si può già usare?
Abbiamo già una prima versione di catalogo delle prestazioni che per il momento si fonda su due comuni, uno medio e uno grande, e copre indicativamente l'80% delle prestazioni che abbiamo in vitro, se così possiamo dire, definito.
Quindi queste prestazioni raccolte in questo catalogo diventano un po' l'indice entro cui un comune va a scegliere su quali prestazioni vuole lavorare e soprattutto combina le diverse prestazioni in politiche, cioè in interventi per determinati gruppi di persone.
Assolutamente sì, però rispetto a ogni prestazione non solo sarà possibile calcolare il costo, per cui dicevo prima, evidentemente anche i ricavi, il grado di copertura laddove questo è particolarmente richiesto, ma permette anche di fissare degli obiettivi politici in termini di qualità di vita, perché in fondo queste prestazioni non sono fini a loro stesse, le faccio, le erogo, meglio detto, per rispondere a un bisogno, allora devo anche capire fin dove questo ha senso e quindi in questo senso è un obiettivo di qualità di vita. Ma ancora un elemento aggiuntivo utile nel dibattito politico, soprattutto al giorno d'oggi, queste prestazioni hanno anche degli indicatori di sostenibilità. Questo per sottolineare che sempre più il comune deve riflettere su cosa fare o non fare per i propri cittadini, ma anche sul modo con cui lo fa, perché evidentemente la sostenibilità nell'erogazione di queste prestazioni è determinante affinché le generazioni future non abbiano a doverne risentire, o meglio detto, a pagarne il conto, perché le generazioni precedenti hanno utilizzato in maniera discriminata le risorse disponibili.
Ci fai un esempio di un obiettivo di politica e di un indicatore di sostenibilità, giusto per capire di che cosa si tratta?
Molto banalmente, se pensiamo per esempio all'approvvigionamento idrico, forse è un aspetto abbastanza chiaro a tutti, è il fatto in termini di approvvigionamento di avere un livello qualitativo dell'acqua particolarmente elevato o quantomeno adeguatamente elevato, e questo sappiamo che è codificato dalle leggi federali. In termini di smaltimento è la qualità dell'acqua che io rimetto nella natura, quindi un livello di adeguato che deve permettere di non compromettere l'ambiente che si trova sostanzialmente lungo tutto il percorso dell'acqua, che non è più magari il mio comune in quanto tale, ma tocca ai cittadini di altri comuni che si trovano lungo questo fiume o, come dicevamo prima, alle generazioni future, perché sappiamo benissimo quanto l'inquinamento possa deteriorare l'ambiente e condizionare la qualità di vita anche negli anni a venire.
Quindi, diciamo, un dibattito politico all'interno di un comune che riguardi questo argomento potrebbe incentrarsi su qual è il livello di qualità dell'acqua che vogliamo. Ovviamente aggiungiamo la parte dei costi, quanto ci costa avere questo livello di qualità dell'acqua, e indicatori di sostenibilità, quanto riusciamo a fare in modo che l'approvvigionamento idrico sia il più sostenibile in termini di ritorno d'acqua in natura pulita.
Assolutamente sì, ed è chiaro che tra il costo che ne consegue fissati questi obiettivi e i mezzi finanziari, può esserci uno scarto. E questo è un altro aspetto importante. È chiaro che se io rifletto sul livello di qualità di vita residenziale che voglio assicurare, per esempio, ai cittadini, e lo faccio con i cittadini, da qualche parte, in un certo senso, potremmo dire che c'è un patto di società che viene fatto tra la classe politica e la cittadinanza. Beh, questo patto di società è un patto fondamentale, perché poi evidentemente dà anche la possibilità alla classe politica di chiedere al cittadino, per esempio, 1-2 punti di moltiplicatore in più, qualora questo fosse necessario, per esempio, che è il prezzo da pagare per realizzare, per concretizzare quel livello di qualità di vita, per raggiungere quel livello di qualità di vita che in fondo la comunità stessa auspica. E questo è un aspetto che spesso e volentieri la classe politica teme, il fatto di dover andare davanti al cittadino dicendo abbiamo bisogno di più soldi. In questo caso i più soldi sono semplicemente la risultante di un processo politico e democratico che ha permesso di identificare questi nuovi bisogni, di trovare delle soluzioni e quindi di arrivare a erogare nuove prestazioni o nuovi servizi, ma con quella consapevolezza di cui parlavamo prima.
Tornerei alle due funzioni più bistrattate dalle giovani leve SEL, cioè la funzione comunitaria e la funzione democratica. Allora, visto che stavamo parlando di indicatori e di obiettivi e di sostenibilità, ci sono degli indicatori di esempio che ci possono far capire, diciamo, la SEL come fa a misurare se un comune svolge una buona funzione comunitaria o svolge una buona funzione democratica, cioè si assolve queste due funzioni. Non riusciamo a, come dire, quantificare in un certo senso.
Beh, anche qui ci muoviamo sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda la funzione comunitaria, in un terreno ancora relativamente vergine. Mi spiego meglio. Se per la funzione democratica è più facile, perché in fondo noi potremmo prendere indicatori quali il tasso di partecipazione alle votazioni, alle elezioni, o la riuscita o meno di un determinato referendum, il livello di ricorsi, piuttosto che altri indicatori che possono permetterci quindi di capire quanto è vivace il dibattito democratico. Per quanto riguarda la funzione comunitaria, le cose si complicano da qualche punto di vista, perché, come dicevo prima, è un terreno ancora in parte inesplorato. In fondo, definire qual è il senso della comunità magari non è così evidente. Possiamo però provare a fare delle ipotesi, e su queste evidentemente stiamo pure lavorando. È chiaro che io, se ho una comunità dove ho una forte rotazione della popolazione, per cui ho una buona percentuale della popolazione che ogni anno viene e va, questo mi sta a indicare verosimilmente che c'è una certa fragilità nel tessuto sociale, perché non è dato il tempo necessario per potersi integrare e stabilire questi legami sociali.
Quindi per trovare delle misure c'è ancora del lavoro da fare, ma hai l'impressione che, come dire, ci siano comuni con una funzione comunitaria più sviluppata, una funzione democratica più sviluppata rispetto ad altri? Cioè, ci sono delle differenze che poi un giorno, quando arriveranno gli indicatori, saremo anche in grado di, come dire, oggettivare con dei numeri?
Allora, la percezione c'è e salta agli occhi in alcuni comuni particolari, dove per esempio siamo a conoscenza che l'attività del mondo associativo è particolarmente vivace. Come dicevamo all'inizio, in fondo le associazioni sono la leva principale per far vivere le relazioni tra le persone. Non è che il comune deve iniziare a organizzare eventi, lui spontaneamente, se ha delle realtà di questo tipo, evidentemente può sostenerle proprio nel raggiungimento di questi obiettivi. Ci sono queste realtà. E spesso bisogna essere consapevoli, dietro a ogni tipo di organizzazione, sia esso il comune piuttosto che l'associazione, ci sono delle persone. Quindi ci sono persone che credono nel valore comunitario all'interno della propria realtà locale e quindi si impegnano. Se facciamo un'analisi introspettiva, penso che possiamo essere tutti d'accordo nel riconoscere che la qualità delle relazioni con l'altro sono il fattore determinante della nostra qualità di vita. Il resto è importante, ma non è altrettanto fondamentale.
Due battute sulla funzione democratica. Abbiamo concentrato l'attenzione sulla parte di funzione comunitaria. Quando possiamo dire che un comune funziona particolarmente bene sulla funzione democratica?
Beh, la funzione democratica è la partecipazione, quindi se oggi questa la possiamo misurare in termini qualitativi unicamente su quegli episodi che sostanzialmente vedono l'assemblea più ampia di un comune, quindi il voto e le elezioni, piuttosto che la vivacità derivante per esempio dal lancio di un referendum, che comunque parte da una premessa che c'è qualche cosa che non va, quindi il referendum non è fine a se stesso, per essere chiaro. Per esempio, interessante, in termini di iniziative se ne vedono sempre meno. E questo è un aspetto invece dove la democrazia diretta ha una lancia propositiva, non è una lancia sanzionatoria come è piuttosto il caso del referendum. Questi sono sicuramente alcuni degli indicatori che permettono di valutare la vivacità di questa funzione democratica.
Concludo con la domanda da cui siamo partiti, cioè così come ho chiesto alle giovani leve SEL quali fosse tra le quattro funzioni quella che secondo loro era la più importante sotto diversi punti di vista, chiedo anche a te, secondo te tra le quattro qual è la tua preferita? Qual è quella che ritieni più sfidante, più importante per il futuro dei comuni?
Beh, in fondo penso di averlo già detto tra le righe in tutti questi minuti. Per me quella fondamentale è la funzione comunitaria, paradossalmente quella meno istituzionale, ma come dicevo prima è o costituisce il fondamento su cui si erige il comune istituzionale. Non c'è comune senza comunità e quindi in questo senso i comuni devono imparare a comprendere e a promuovere questa funzione comunitaria, un po' come dicevamo poc'anzi, perché senza funzione comunitaria non ho una funzione democratica vivace, senza una funzione democratica non ho una funzione politica sana e senza una funzione politica sana la funzione del servizio finirà con l'erogare beni e servizi che non corrisponderanno alle aspettative o ai bisogni della cittadinanza e delle aziende.
Marzio Della Santa, grazie per queste chiacchierate insieme.
Grazie a voi.